l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Come ampiamente previsto, poi più si avvicina all'inizio del campionato e alla fine del mercato e più diventa tutto assolutamente incandescente. L'infortunio di Scamacca, che ha costretto l'Atalanta a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante per sostituirlo, la scelta poi ricaduta su Retegui, le visite di Retegui questa mattina, visite in corso per quello che sarà il nuovo attaccante dell'Atalanta, e allora il Genoa che frena su Gudmundsson perché non può sostituire due attaccanti nella stessa sessione a pochi giorni dall'inizio del calciomercato, Fiorentina gelata che però può godere ancora della volontà da parte del giocatore Gudmundsson di approdare a Firenze, quindi oggi giornata di grandi contatti con il Genoa. Nel frattempo però in casa Atalanta scoppia, ma tra virgolette scoppia adesso, in realtà lo era già da un po', la grana, chiamiamola così, Cupmeners, perché sulle pagine dell'Eco di Bergamo arriva lo sfogo di Giampiero Gasperini che annuncia di aver di fatto praticamente chiuso i rapporti con Cupmeners, che non ha, si è rifiutato di allenarsi perché la sua destinazione vuole essere diversa, vuole andare a giocare alla Juventus, non vuole più restare all'Atalanta, considera l'Atalanta un ciclo chiuso. Allora Gasperini si è lasciato andare ad uno sfogo che però insomma magari qualcuno ha visto più contro il giocatore, contro la Juventus, ma probabilmente andando a leggere nelle sfumature di quello che dice è più facile ipotizzare che Gasperini ce l'abbia anche un po' con la sua presidenza o comunque con la sua dirigenza, perché a pochi giorni, 6 credo dall'inizio, dalla partita più importante della storia dell'Atalanta, la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, non solo l'Atalanta per sfortuna ha perso Scamacca per appunto l'infortunio che è occorso al giocatore, ma non ha saputo evidentemente gestire la questione Cupmeners, che era chiara già da gennaio con quel famoso post che aveva rilanciato il giocatore, che poi piano piano è diventata sempre più problematica, visto che l'Atalanta teneva il punto sui 60 milioni, nessun centesimo in meno, la Juventus che ha provato a rascimolare quello che serve per andare incontro alle esigenze dell'Atalanta, dopodiché adesso si è mosso anche il giocatore che ha detto trovate un accordo perché io voglio andare alla Juventus, e allora Gasperini deve trovare le formule giuste per rimettere in piedi una squadra che ad oggi, parole sue, è più debole di quella dello scorso anno. Nel frattempo continuano le grane anche in casa Napoli, perché Osimhen continua a tenere in ostaggio una squadra che però intanto si forma sul mercato per quanto riguarda il centrocampo, con Gilmour a un passo, Brescianini anche, le partenze di Cajuste e Gaetano hanno facilitato queste operazioni, ma la partenza mancata di Osimhen rende problematico tutto il resto del quadro con l'arrivo di Lukaku, bramato da Antonio Conte. In tutto ciò continuano le amichevoli, ieri l'Inter perde contro la formazione araba, ma chiaramente insomma sono amichevoli che lasciano veramente molto il tempo che trovano, anche perché in questo momento è la fase nella quale bisogna trovare la condizione giusta per farsi trovare al top all'inizio del campionato, dove sì, i risultati conteranno veramente tanto. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia, andiamo subito come ogni giovedì dal Lapone De Carlo. Ciao Lapo!
Ciao a te, ciao a tutti, ben trovati.
Allora Lapo, intanto voglio farti un po' tranquillizzare i tifosi dell'Inter che erano un po' preoccupati per la prestazione più che per i risultati dell'Inter di ieri, però come sempre mi piace dire, ragazzi, già il calcio di agosto conta molto relativamente, quello di luglio non ne parliamo proprio, questa diciamo è, anche se è arrivata al 7 di agosto, però è figlia di una preparazione ancora in corso. È chiaro che bisogna accelerare per farsi trovare pronti poi ai nastri di partenza, questo sì.
Ma in realtà non esiste una scienza esatta delle amichevoli. Cioè non c'è una motivazione, perché se si fanno le amichevoli un motivo ci sarà, e altrimenti che si fanno fare? Si fanno le prove, certo, ovviamente dei moduli.
Dove si
fanno...
bisogna lavorare, diciamo.
E naturalmente si deve fare anche un tipo di applicazione di ciò che si è appreso nel corso del ritiro. Però le amichevoli si fanno anche per mettere in mostra un po' di meccanismi, un po' di qualità, magari anche un po' di... cioè togliersi anche un po' di tossine di quelli che sono stati gli allenamenti, la preparazione, che non è mai uguale, perché poi c'è una scienza inesatta, o meglio, esatta sicuramente per chi la pratica e per chi la modula, ma inesatta per chi la deve vedere, della preparazione atletica, perché delle due l'una. Ora l'Inter, io ho una netta convinzione, l'ho detto, l'ho scritto anche nell'editoriale che ho terminato ieri sera, perché di fatto ho fatto in una serata orrenda, anzi orrida, come ho scritto ieri su Twitter, perché è andato tutto male, cioè, sì, tra la pallanuoto, il volley, sì, tra tutto quello che è accaduto,
assurdo,
un disastro. La pallanuoto che certo è grave, ma è tutta l'Olimpiade che se ti lamenti passi per vittimista, se non ti lamenti passi per fesso, ma comunque perdi, e poi la gente non sta a seguire la pallanuoto, neanche sa per quale motivo l'Italia ha perso con l'Ungheria, mentre col volley è grave, perché è grave che l'Italia abbia pesato in questo modo con la Francia, cioè senza giocare, cioè si è arreso dopo neanche un set, e onestamente inspiegabile, francamente inspiegabile, così come è stato inspiegabile l'atteggiamento anche col Giappone nei primi due set, dove l'Italia ha fatto un ribaltone, eravamo tutti entusiasti, ero lì sul soffitto. Certo. Ma io onestamente di vedere un atteggiamento di questo genere da parte dell'Italia del volley non me l'aspettavo.
Ti è irritato.
Pensavo che... insomma, diciamo che mi ha irritato il fatto che se devi perdere con la Francia te la giochi, poteva finire anche 3-2, ma se giochi e perdi 3-0 con un set poi uno peggio dell'altro, onestamente non me lo spiego. Io da Fede Giorgi e dalla squadra mi aspetterei delle... più che lotteremo per il bronzo, che per carità ci certo, ma qualcuno mi deve spiegare come sono Olimpiadi su Olimpiadi, sono ormai 40 anni che abbiamo la nazionale da medaglia d'oro, se magari non tutte le Olimpiadi, ma in ogni volta, in ogni occasione qui noi ci presentiamo regolarmente alla fine, nel momento del più importante la squadra delude, e magari viene da World League vinte, magari sì, viene da mondiali ed europei stravinti contro le stesse formazioni che poi alle Olimpiadi ci battono 3-0. Allora, qualcuno mi deve spiegare da cosa dipende. Io ne ho parlato tante volte con Lucchetta, anzi glielo richiederò non appena torno, perché sarà mio ospite molto presto, così come cercheremo di avere anche Fede Giorgi in diretta, e sarà una cosa anche interessante. Però è veramente inspiegabile questo aspetto, questo atteggiamento, che tra l'altro si vede anche nella pallanuoto.
Sì, anche se lì poi sappiamo insomma quello che è successo, c'è stato anche il ricorso naturalmente della nostra nazionale per quello che è successo nel match contro l'Ungheria, che sapevamo non avrebbe portato a nulla. Infatti di fatto il ricorso è stato discusso già del sette bello già rapidamente, con l'annullamento della squalifica per quanto riguarda Condemi, però è stato omologato il risultato di Italia-Ungheria, non cambia.
Diciamo che questa Olimpiade mi ha colpito, perché tutte le occasioni noi abbiamo che parlava di record di medaglie che non siamo riusciti a naturalmente fare, ma abbiamo vinto delle medaglie inaspettate. Allora sembra che noi siamo più bravi a vincere quando nessuno se l'aspetta, quando abbiamo il peso della responsabilità di vincere un oro perché siamo i favoriti, allora ecco che la squadra si squaglia, o gli atleti in generale si squagliano. Penso che nella scherma qualcosa si sia visto. Ho visto degli atleti che si sono arrabbiati molto perché Aldo Cazzullo aveva detto che ci sono dei danni che avevano paura. Magari lui è esagerato nel modo in cui ha espresso il concetto, ma parliamo di una penna prestigiosa che tra l'altro è a Parigi a seguire le Olimpiadi, anche se lui si occupa è un giornalista generalista, di artista ordinario spessore. E onestamente anch'io ho visto che c'era molta paura. Cioè in tutte le occasioni in cui gli italiani potevano, dovevano vincere, erano i casi rari, perché abbiamo avuto veramente sfortuna. Paltrinieri che ha avuto la febbre, Paltrinieri il più grande atleta in assoluto, che per me, io ho un debole per Paltrinieri, un fenomeno assoluto. Abbiamo avuto la sfortuna della Palmisano che ha avuto il Covid, poi qualche fenomeno è riuscito sui social a capire zero di quello che lei ha detto, perché dice ho avuto il Covid e quindi chiaramente si è allenata male, inevitabilmente. Qualcuno ha detto bisogna arrestarla, dei pazzi scatenati che sui social
vanno a
commentare la qualunque. Però voglio dire, stiamo parlando anche di circostanze sfortunate per noi. Ieri abbiamo avuto un atleta che nel taekwondo, era la medaglia d'oro. E poi come fai a combattere contro un infortunio muscolare che ti arriva proprio nella semifinale? Quindi diciamo che ci sono state delle circostanze nelle quali si sentirete abbagliare molto presto, ve lo dico prima. Ecco, conosco i miei polsi, perché in questo momento mi trovo in Umbria.
Non puoi dire che conosci i tuoi polli, ma conosci i tuoi cani.
No, conosco i miei cani, esattamente. E quindi quando c'è un cane, che ho detto sia il mio, ecco, figurati, è finita. Anche perché questo è senza il guinzaglio, quindi dovete andare.
Dobbiamo chiamare qualcuno, l'apo tutto a posto.
No, però diciamo che se sentite abbaiare, il motivo è che ci sono dei cani che stanno circolando, e il mio è pur sempre un chihuahua, e i chihuahua cosa fanno di mestiere?
Diciamo che è una tendenza che hanno più o meno.
È una tendenza, sì, esattamente. comunque, questa è un po' la questione delle Olimpiadi, su cui potrei parlare, visto che ne ho l'ho viste praticamente tutte, ogni giorno le ho seguite, e le seguo tra l'altro con una chat particolare, perché dove ci sono tutti i giornalisti sportivi di Rai, Mediaset, anche più noti, insomma, Geda Cultani, Pardo, Mazzocchi, Aiafrate, tutti quanti insomma sono ripresenti, quindi ho questa posizione privilegiata e commentiamo dalla mattina alla sera tutti i risultati delle Olimpiadi in tempo reale, quindi potete immaginare cosa viene fuori. Sì, perché ci troviamo, perché c'è un gioco che facciamo ogni due anni per gli europei, i mondiali, poi la chat rimane e ci divertiamo perché sono 96 persone,
mamma mia,
immaginare.
Silenziatissima, immagino, che sarà finita.
No, no, non è affatto silenziata perché ci divertiamo troppo.
Ah, vabbè, okay. L'importante è rispettare le regole del sonno, diciamo, no?
Quelle sì. No, quelle sì, dopo le 11 a
dopo
nanna.
Le 11 tutti a dormire.
Sì, esatto.
Senti, invece, comunque, quindi tu mi stai dicendo che i tifosi dell'Inter, tornando all'Inter, non devono preoccuparsi, ma neanche stare sereni,
no,
e tranquilli, perché
questo,
c'è ancora un po' da lavorare, evidentemente.
No, non ho detto che non devono preoccuparsi, ho detto che è la scelta inesatta, quindi non lo sappiamo. Io onestamente non lo so.
Come la vedi l'Inter in assi di partenza? Manca poco, non siamo ancora pronti.
Io continuo a pensare che c'è una cosa che io non so, nessuno sa, perché quando tu vinci, e vinci con... sono 4 anni che l'Inter praticamente, per un motivo o per l'altro, vince il campionato, vince la Coppa Italia, vince la Supercoppa, va avanti in finale di Champions, sì, sono 4 anni, questa squadra ha costruito un ciclo. E quindi, al di là del fatto che abbia vinto 2 scudetti, mentre adesso ovviamente i Soloni dicono che avrebbe dovuto vincerne 4 consecutivi, perché ci sono sempre quelli che, ma il concetto è che nel momento in cui hai una squadra di questo genere, che arriva al 5º anno con gli stessi giocatori, il pericolo imborghesimento c'è, senza contare che il vero problema, secondo me, che ha l'Inter, che è un grosso problema, è legato agli infortuni che quest'anno inevitabilmente, infatti, si stanno moltiplicando. Perché molti giocatori sono over 30,
è
e
chiaro.
Guarda caso tutti gli infortunati dell'Inter sono over 30.
Taremi Zelinski,
sì. Che tra l'altro vengono da un anno non di grande attività, e questo è effettivamente pesa sulla muscolatura,
certo.
Soprattutto a fare ritiro. Arnautovic over 30, con l'Inter che gli ha chiesto di trovarsi un'altra sistemazione, figurati se questo la trova, quando, con quella cifra lì è impossibile. E De Vrij infortunato, bisognerà vedere. Ieri girava una voce falsa che Mkhitaryan si fosse infortunato, ma appunto era privo di fondamento. Quindi diciamo che poi l'Inter ha avuto anche Buchanan, e lì non è un giocatore over 30, lì è proprio sfortuna, perché c'è stato un infortunio grave, quindi lungo de gente. Morale della favola, la stagione non è ancora iniziata, l'Inter ha già 5 infortunati. 5. Voglio dire, qualcosa significa in più.
E il campionato
giocatori...
sarà quello più lungo, la stagione sarà quella più lunga
ma
di sempre.
Non solo, in più ti torna l'attaccante di riferimento, il capitano della squadra, quando mancano 10 giorni all'inizio della stagione. Cioè, questo ha finito la stagione praticamente 2 settimane fa e già deve farne un'altra. Non è normale. Quindi io temo fortemente che l'Inter arrivi con dei giocatori che, non dico che sono già stremati prima di cominciare, ma che inevitabilmente abbiano dei condizionamenti legati al fatto che giocano troppo. E se non finisci mai, voglio dire, io guardo nel tennis a Sinner, ha giocato troppo e alla fine si è fortunato. E poi si rinfortuna di nuovo, perché non smetti mai. Poi ci sono dei giocatori che sono più fortunati, altri meno, altri più bravi, altri meno. Però questo è, voglio dire, questo vale per ogni sport. Guarda nell'atletica, oggi ho visto un atleta che per 4 anni ha lavorato per fare le Olimpiadi, pronti partenza via, si è già infortunata prima ancora di iniziare il suo percorso, e veramente sfortuna, 4 anni di preparazione. Quindi anche lì vuol dire che l'anno scorso io ho detto il Milan, per esempio, ma anche gli anni prima, veniva condizionato fortemente da una preparazione che magari faceva andare a razzo la squadra in certe partite, ma che poi perdeva giocatori uno dopo l'altro per problemi di muscoli. Cioè, il Milan ha avuto 25 infortuni l'anno scorso, e quindi anche questo non lo dimentico. Io penso che per l'Inter, onestamente, se l'Inter fosse una squadra nuova, un allenatore nuovo, e avesse giocato con col Pisa in quel modo, con la Litiad in quell'altro, allora molti potrebbero essere preoccupati, ma siccome questa è la stessa squadra, con lo stesso allenatore, che da 4 anni comunque fa vedere un gran calcio, paradossalmente non ti preoccupa. Dici, vabbè, lo sai benissimo che non è che sono tutti improvvisamente diventati,
certo,
scarsi.
Esatto.
Senza contare che l'Inter ha giocato senza attacco anche ieri sera.
Ecco.
Senza attacco. Correa non è un attaccante, ormai l'ha dimostrato ampiamente. Turam è appena rientrato, ieri correva, ma un poverino, non è ancora in condizione, si vede. Lautaro non c'è, Taremi non c'è, Arnautovic non c'è, e tu non puoi fare quello che vuoi, ma non puoi giocare senza attaccante.
Secondo te Correa verrà proposto al Genoa, visto che il Genoa ha urgenza di trovare un attaccante, può esserci una tratta di
vice. In un modo o nell'altro finisce, magari decisione, magari no, ma io credo che l'Inter inizierà la stagione con Arnautovic quarta punta, questo è il problema. Quindi con Arnautovic, con Taremi, che deve adesso, spero, riprendersi, perché non a caso quando l'Inter ha avuto un attaccante come Taremi, guarda caso l'Inter pronti partenza lì, andava con la Spalma, si diceva. E quindi poi il concetto è, se noi abbiamo oggi una squadra che comunque è imbastita, credo che lo dobbiamo anche al fatto che rispetto ad altre stagioni finalmente l'Inter non ha fatto tournée, finalmente, E in secondo luogo penso che abbia dato, credo, ma non ne sono certo, una preparazione più massiccia rispetto ad altri anni, perché è una stagione onestamente che non ha precedenti. E quindi immagino, ma non te lo posso dire certo dalla Santa Rita da Cascia, che la preparazione sia andata in questa direzione. Questa è l'unica attenuante vera rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera.
Ovviamente ti porto anche sul tema del giorno, che è Cummeners, lo sfogo di Gasperini. Tu lo leggi più come sfogo verso il giocatore o verso la società, che più o meno sapeva da gennaio che il giocatore gli aveva fatto capire: io appena arriverà un'offerta da parte di un club importante io andrò via tendenzialmente. L'offerta ancora non è arrivata, anche se io ricordo che comunque tu in tutti i collegamenti hai sempre detto che bene o male ti aspettavi che Cummeners sarebbe andata alla Juventus, quindi era un po' il segreto di Pulcinella, no? Adesso svelato così, è un attacco più al giocatore, secondo te la società, come a dire, tanto si sapeva che il giocatore voleva andare, prima o poi l'offerta sarebbe arrivata, era meglio chiuderla prima, trovare un sostituto e farsi trovare pronti per la finale della settimana prossima?
Ma ci sono delle situazioni in cui magari capita qualcosa, non so se ti è mai capitato che una cosa capita e tu ti arrabbi, ok, ma ti arrabbi forte e tu dici: ma con chi è che ce l'hai? No, ma ce l'ho in generale, però all'inizio sembra che te la prendi con qualcuno, ma in realtà è la circostanza, perché non è certo colpa dell'Atalanta di Percassi se all'Atalanta non è arrivata un'offerta da 60 milioni come chiedono. Cioè, scusami, certo. Se il giocatore viene prezzato a 60 milioni, cos'è? L'Atalanta lo deve svendere perché il giocatore non vuole andare via? Che discorsi sono?
No, è una tendenza che ricordo, per esempio, è successa anche con Pavard, che si ribellò al Bayern per l'Inter, si rifiutò di allenarsi e quindi si favorì un po' il passaggio. Questo succede un po' purtroppo Solé quest'anno, qualche settimana fa c'è stata anche un po' questa tendenza.
Il giocatore andrà alla Juventus, però deve andarci alle condizioni della società. Casomai la società, il problema è che si deve mettere nelle condizioni di cercare un sostituto, e quando
e probabilmente Lapo, so che su questo sei d'accordo, cioè nel senso, allora, a livello di giustizia generale i giocatori sotto contratto devono restare nelle squadre dove stanno e devono andare alle condizioni delle squadre di proprietà. Sappiamo che però la tendenza è quella comunque di chiudere un occhio e di cercare di accontentare. Solé alla Roma non è andata al costo che voleva Giuntoli, ma Solé aveva detto voglio andare solo alla Roma e quindi si è cercato di accontentarlo. Pavard, come dicevo, adesso Cummeners, è chiaro, io se ti chiedo 60 non me ne porti 30 e il giocatore va via, ti devi avvicinare il più possibile, quindi se mi presenti 50 più bonus io chiudo un occhio magari su quei 5 milioni in più che volevo, così come ne ha chiusi Giuntoli sui 10 in più che voleva per Solé o magari il Bayern Monaco, eccetera. Però so che tanto alla fine non dovrebbe essere così, tra l'altro c'è un regolamento abbastanza chiaro, però siccome è già così, allora magari l'allenatore ti dice anche tanto andrà a finire così, muoviamoci prima, chiudiamola prima sta storia e troviamo il sostituto.
Ma perché chiudiamola? Ho capito, ma non è che c'è una regola.
No, è per prevenire e non curare, diciamo.
Ma prevenire e non curare, il concetto è che se poi alla fine la Juventus non arriva con la busta da 60 milioni, ma anche da 55, giusto, tutti. Cioè, evidentemente l'Atalanta vuole mostrare, perché non è che tutte le società sono nelle stesse condizioni, ci sono società che hanno la necessità o la volontà di vendere e ci sono delle società che invece non vogliono vendere e non hanno neanche la necessità, quindi non si può parametrare questa vicenda a quella di Pavaro o quella di Arte, per il semplice fatto che ci sono delle condizioni che sono sempre troppo diverse. E inoltre noi seguiamo il regolamento perché, come ti ho detto mille volte, cerchiamo sempre di fare ordine nel caos. Le regole servono per fare ordine nel caos, ma sempre caos rimane. Certo. Quindi nel momento in cui noi siamo in una situazione nella quale dobbiamo giudicare un fatto, ci vogliamo sempre dire che c'è una morale, c'è una regola, c'è un principio, si poteva fare così, si poteva fare così, ma se lo avevano fatto per un mese e mezzo evidentemente non c'era modo.
Invece di trovare l'ordine nel caos con delle regole che tanto alla fine da nessuna parte rispettano, non sarebbe il caso di cominciare a pensare all'abolizione dei cartellini?
Non ci ho pensato onestamente, non so se sia questa la soluzione.
Sul modello football americano magari, capisci?
Sì, ma non lo so se sia questa. Ma rispetto al football americano, al baseball ci sono delle regole anche diverse tutte attorno, non è una sola regola che muta, è tutto l'impianto. E se no, se bastasse soltanto una regola ci avrebbero già pensato da tempo. Qui è tutto il modo e l'impianto stesso della NFL,
cioè non bisognerebbe considerare più i vari dirigenti, allenatori come dei giocatori o dipendenti, come lavoratori autonomi, ma come lavoratori autonomi liberi professionisti che possono passare da una parte all'altra, e questo cesserebbero le famose trattative, il vincolo, la rivendita,
quanto dura
eccetera.
La stagione di NFL, scusami, quanto dura la stagione di NFL? 6 mesi,
certo.
Quanto dura quella di campionato di calcio?
Sì, 10. Sì. Vabbè, adattandola chiaramente alla tipologia dello sport, che chiaramente prevede delle
cose un po' diverse. Ma lo puoi adattare, ma io ripeto, se non ci hanno pensato è proprio perché è inapplicabile. Ci sono delle regole, per esempio dell'NBA, che sarebbero molto interessanti, ma dovresti cambiare totalmente il castello. E diventa molto difficile, perché noi vogliamo, ci sforziamo di prendere il meglio da altri sport nella regolamentazione, nelle modalità, ma non è facile. E quindi il problema è anche che tu mischi, anche il fatto che per esempio per andare a prendere dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali vai a prendere dei giocatori che possono anche non essere dei professionisti, volendo. Noi abbiamo delle compravendite di giocatori che non sono ancora professionisti. E anche lì cambia l'approccio, perché magari qualcuno è giovane, perché viene da un settore giovanile, magari perché viene da un settore, ricordo che diceva i Torricelli, no? Che veniva addirittura dalla categoria interregionale, sì, come sì. Si diceva una volta. E dipende, devi cambiare tutto, ma cambiare tutto non è detto che funzioni meglio. E quindi quando non lo sai, quando non hai la certezza, dici ma perché devo fare un salto nel buio quando già è complicato così? Quindi il problema è che al momento il problema del calcio mercato è che comunque c'è un far west. Io onestamente, per come sono fatto io, avrei fatto semplicemente così: il calcio mercato inizia il 30 di giugno e finisce il 1 di agosto, fine. Cioè fine, per me deve essere tutto in quel caso, cioè non possono esserci più degli scambi, ma vorrei vedere come prova, perché una volta la sessione di mercato estiva, e poi è arrivata anche quella invernale, prima non esisteva. E la sessione del mercato estiva era quella che durava una finestra da un mese e mezzo, massimo due, poi basta. Qui è tutto l'anno, e quindi tu dici va bene, però queste sono le cosiddette situazioni. Ecco, penso al basket. Nel basket in Italia sono dei giocatori che vengono tagliati e poi puoi fare un acquisto anche nel corso della stagione, però capisci che non può applicarsi ad calcio, quindi non lo so quale possa essere onestamente la cosa migliore.
Da pensarci, però intanto adesso guardiamo un po' a quello che inevitabilmente succederà, perché a questo punto si aspetta solo l'offerta ufficiale della Juventus, che dovrebbe essere di 50 più bonus per arrivare a 55, grosso modo, almeno così ce la raccontano, ma insomma quali saranno le cifre lo vedremo, se andrà a Dama poi questa operazione, quanto guadagna la Juventus con Coop Meners, che insomma era fino adesso, e lo è ancora, un acquisto potenziale, ma sta diventando un acquisto concreto alla fine, che si va a sommare a quelli che sono il rifacimento, il restyling del centrocampo bianconero con Thuram e Douglas Luiz.
Ma io, nonostante la situazione, io ho messo la Juventus con Napoli sullo stesso livello dell'Inter, per me non ci sono differenze.
Anche con la situazione di Osimhen, che blocca per il momento un po' il mercato in uscita del Napoli, la chiusura
sì, perché se Osimhen rimane, cosa fa? Non gioca per un anno?
No, se rimane, chiaramente è un valore aggiunto, bisogna capire con quale testa rimane. Però.
Certo, ma io credo che con Conte come garanzia, con l'anno senza coppe, con una squadra comunque rinnovata, con giocatori importanti, al netto di infortuni che puoi gestirti meglio, perché se tu avessi Pinazzola, per esempio, in una stagione in cui hai anche le coppe sarebbe un conto, ma non ce l'hai con le coppe, quindi te la puoi giocare meglio. E con Buongiorno, con una formazione che comunque ha trovato giocatori che sono motivati, no. Cioè, giustamente io penso che questa sia la squadra da competizione e da scudetto. La Juventus è una squadra nuova e che però supplisce agli eventuali mancanze, l'eventuale mancanza di, come dire, meccanismi, di automatismi, con l'entusiasmo, con tutta una serie di cose che evidentemente possono servire. Io mi ricordo, ripeto, cito l'Inter, che è stata l'Inter dei record di trapattoni, l'Inter del secondo anno di Mourinho, che ha cambiato ben 5 giocatori, 5. C'era Milito, c'era, capito, Thiago Motta, l'anno del Pepe, e l'Inter aveva cambiato 5 giocatori, e non 5 riserve, 5 titolari, di che stiamo parlando? Quindi quando mi si dice, ma sai, però l'allenatore nuovo, la squadra deve ancora, non è più come una volta. Se una squadra è ben assemblata, funziona subito, quasi subito, tranne qualche piccolo inceppo naturalmente. Se invece ci sono delle magagne che sono l'inizio, dice beh, bisogna avere tempo, quelle magagne vanno avanti tutto il tempo. Questa è una cosa che ho credo di aver capito nel tempo. E quindi credo, temo, penso che insomma saranno 3 le squadre che lotteranno quest'anno. Poi ripeto, c'è l'incognita del Milan, perché l'incognita che è l'incognita, io onestamente non lo so che tipo di formazione sia, perché se io riesco a vedere bene l'Inter, la Juventus e il Napoli nello stesso livello più o meno, il Milan è un'incognita, perché negli altri anni ha avuto, ripeto, troppi infortuni, ha un allenatore nuovo, ha una squadra per certi versi rigenerata, i giocatori che dovevano lasciare il Milan sono rimasti, per cui io penso magari allo stesso Maignan, Teo Hernandez, no, Leao, sono rimasti tutti, E alla fine tu dici, ma siamo sicuri che questa squadra, magari con degli aggiustamenti tattici, non sia una squadra all'altezza dello scudetto? Quindi io sono curioso di vedere questa formazione e sono anche curioso di vedere l'idea di Fonseca.
Sai, Leao, Pulisic, Chukwueze alle spalle di Morata, a me non dispiace per niente.
Ma no, ma infatti, ripeto, magari bastano delle piccole cose e noi non ce ne eravamo accorti.
Cioè, già se arriva Fofana per dire, fai un altro gran colpo a centrocampo.
Esatto. Ma sai, ripeto, il calcio è una scienza inesatta anche quella, per cui non è vero che sia calcio. Certo, per esempio non l'abbiamo mai messo nella lotta per lo scudetto l'Atalanta. Non la mettiamo mai perché non ha mai lottato per lo scudetto. In realtà l'Atalanta non ha mai lottato per lo scudetto. Il vero motivo per cui l'Atalanta
ufficialmente
non è sottostima.
No,
è proprio il fatto che non ha mai lottato e continua a non lottare.
Però
sai, non lotterà quest'anno.
Torno sulle parole di Gasperini. Poi c'è una nota audio magari di Francesco, la facciamo sentire a Lapo. Torno sulle parole di Gasperini. Secondo te, quando lui dice ad oggi siamo più deboli dell'anno scorso, è un po' stupito? E magari quando lui ha scelto di restare all'Atalanta, magari rifiutando il Napoli, se c'era stato davvero questo corteggiamento, lui l'ha fatto perché voleva provare a fare all in, quindi un ulteriore salto di crescita, e ci è rimasto male per come è stato gestito il mercato?
Boh, sì, può anche essere, sì, può essere anche questo. Io ti dico, oggi credo che comunque noi abbiamo una serie di situazioni che secondo me non sono facili da leggere, perché rispetto ad altri anni questo è il campionato più equilibrato, almeno in apparenza, uno dei campionati che sui assi di partenza parte con più grande equilibrio in assoluto. Per cui io ovviamente oggi non riesco a dirti
tra chi è già pronto per vincere, che è già forte, tra chi si è rinforzato, tra chi è una sorpresa.
La Roma Lazio è partita sotto, guarda, la mia piccola griglia, che però è una griglia che è suscettibile di variazioni inevitabilmente, è Inter, Juventus, Napoli, Milan, Atalanta, Roma, Lazio, questo è il mio momento, e poi Bologna, che è un'incognita, perché anche lì Sartori ha fatto un ottimo lavoro, però sai, hai perso l'allenatore di riferimento, hai perso l'allenatore più forte, hai fatto dei cambiamenti che sono inevitabilmente in un anno in cui dovevi fare la tua prima Champions League per la prima volta in assoluto, quindi pagherai l'inesperienza. È evidente che questo alla fine pesi. Quindi ci sono delle cose, delle valutazioni che oggi a bocce ferme è impossibile fare. Come fai a dire è più forte una, è più forte l'altra, quando ci sono stati così tanti cambiamenti e quando ci sono anche dei cambiamenti in atto che non hanno a che vedere con la squadra, ma con tutto quello che è la competizione che vai a giocare? Cioè, oggi vedo anche l'Inter. L'Inter è una squadra, lo sappiamo già che è forte, quindi non è questione di avere dubbi sull'Inter. Ma
che deve dimostrarlo, perché già si
sa. Magari se tu vedi che si fanno male già in tanti, 5 infortuni non sono pochi per una società, un club che non ha mai avuto infortuni in questi anni nella fase di preparazione. Pronti partenza via, già 5 infortuni per l'Inter, e quindi vuol dire che allora, se questo fosse un anno in cui, proprio perché sono state apportate delle modifiche nella preparazione, magari invece hanno fatto un errore e ti trovi con una stagione dove invece di avere meno problemi ne hai di più, perché anche la preparazione atletica è un fatto non facilmente gestibile.
Ci sentiamo questa nota audio, dai, poi salutiamo Lapone.
Dai.
Lapo, sono d'accordo con te per ciò che riguarda le amichevoli, però dico, mi urta che il calcio mercato è un posto dei sogni. Atalanta si rompe Scamacca, dopo un giorno prendere Teghi. Noi trattative agoniche che non finiscono mai da anni e anni e anni. Cioè, quando c'era Moratti, il papà mi toglieva fuori uno. Cioè, e diamo un po' di sprint.
Ok, ti chiede lo sprint il nostro Francesco.
No, ma non ha torto, Francesco.
Non ha torto, certo, sono d'accordo.
Se penso all'Inter, l'Inter degli ultimi anni ha preso Thuram, ha preso Sommer in porta, e quindi sono due titolari. Ma le sue trattative, ecco, io penso ad una cosa che ho scritto oggi nel mio editoriale sull'interista.it, così lo raccontiamo, e io non sono quelli che sta lì a dire, a difendere, a guardare, ma effettivamente Oktri potrebbe aver messo i lacci, perché ricorderete che si è fatto male in Buchanan e per un mese si è parlato, anzi per 20 giorni, del sostituto. Rodriguez, no Ndoye, no aspetta che andiamo a vedere, e quindi se ne parlava improvvisamente. Se andate a cercare le ultime notizie legate a queste trattative per trovare il sostituto di Buchanan, si fermano il 6 luglio, dopodiché non c'è più traccia, cioè l'Inter si è fermata. Vuol dire che evidentemente o Oktri ha detto no, scusate, non si prende niente, e l'Inter è costretto ad aspettare Buchanan. E anche per l'attacco non sono molto fiducioso, perché se no non muoio a mettere in esperimenti, Ndoye non va a fare esperimenti mettendo Mkhitaryan come seconda punta. perché questo ha fatto. E allora vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non va. Direi che effettivamente Oxtree potrebbe aver messo, dico potrebbe perché poi me ne sincererò quando tornerò, ma il fatto che l'Inter improvvisamente fermi tutte le macchine e non riesca a vendere dei giocatori e non riesca a fare tutte le cose con la stessa capacità, proprio che non l'ha avuta neanche l'anno scorso, perché l'anno scorso l'Inter, ti ricordo, ci ha messo 2 mesi per prendere Zombie, 2 mesi. Poi non aveva preso Sana, invece. Poi si è ridotto agli ultimi giorni per prendere Sanchez. Sì, esatto. Poi sembrava che avesse perso Taremi, sembrava che fosse colpa sua. Poi quando l'ha perso anche il Milan invece era colpa di tutti. Vabbè, pazienza. Poi insomma ce n'era sempre una con i famosi titoli Inter, ma che mercato è? Ok, sulla Gazzetta dello Sport mi dicono sempre che parli bene dell'Inter. Ecco, Inter che mercato è? Con l'aria polemica. Quindi voglio dire, il concetto è... Io non lo so onestamente se Oxtree ha messo i lacci, ma certamente delle difficoltà ci sono. Sicuramente mi preoccupa che l'Inter non abbia preso un sostituto di Cambi.
Lapo, come sempre, grazie. Poi ti lascerò nelle mani di Alessandro Santarelli per le prossimi 3 giovedì, va bene? Ti va faccio bene, stuzzicare d'accordo. Da lui. Ciao Lapone!
Ciao a te, ciao a voi, ciao a tutti.
E invece ci fermiamo, ma tra poco ripartiamo con Rotocalcio e io adesso vi dico in diretta, così lo comunico anche al buon Gabriele Latini in cabina di regia, siamo rimasti ufficialmente soli, sotto ci sono le macchine parcheggiate, solo la mia e la sua, quindi se manca una delle due è finita davvero. Abbiamo Dimitri Conti tra pochissimo, quindi tra poco andiamo da Dimitri, vi aspetto.